Scogliere di marmo, il sole riflette diamanti, e il mare scandisce ritmi gioiosi. Sulle scogliere di marmo, un pescatore non parla, tra le sue rughe un sorriso alla vita. Ma nella foresta scura si insediò il forestaro, tramando contro il regno dei saggi, tramando contro il regno dei saggi. Sulle scogliere di marmo la stirpe guerriera discende, dalla virtù di fieri antenati. Di notte la luna assiste, ridendo ai baci fuggevoli, diamanti soli nella brughiera. Ma il male si insinuò e l'odio si diffuse, dividendo gli uomini, lotte civili, dividendo gli uomini, lotte civili. Ma nei momenti di grande paura, tra sguardi confusi, sempre risplende l'amore e il coraggio. E pochi uomini di grande valore, virtù si riunirono per liberare le scogliere di marmo. Ma le scogliere brillarono di rosso fuoco e di odio sotto le tenebre nere d'atroci, sotto le tenebre nere d'atroci. E fra i latrati dei cani, tra scheletri appesi agli alberi, il forestaro divenne il padrone, il forestaro divenne.
Benvenuti al consueto appuntamento domenicale con Estremo Occidente RBN Portugal. In questa undicesima puntata di Estremo Occidente parleremo di Junger in Portogallo. Il rapporto tra Junger e il Portogallo è poco conosciuto, come avrete letto anche dall'introduzione alla locandina che girava per il web questa settimana. Ma lo scrittore tedesco aveva uno stretto legame con la terra lusitana. E scopriremo questo e anche l'influenza che ebbe Junger in Portogallo con un ospite speciale. Lui è Duarte Branquinho, ex direttore del settimanale Odiavo e autore del libro Ideas Controcorrente, che insomma raccoglie tutti i suoi editoriali proprio nel periodo in cui era direttore dello stesso giornale. Quindi, dopo questa breve introduzione di Duarte Branquinho, lo salutiamo. Ciao Duarte.
Ehi, Guido. Ciao. Guido, è un piacere e un onore essere qui con RBN Portugal. E questa rinascita è venuta dopo ben 12 anni, ma spero che questa volta durerà più a lungo. Grazie per le tue parole, Guido, ma sono qui semplicemente come lettore compulsivo, in particolare dell'autore che mi ha segnato e che è un'ispirazione. Proprio a questo proposito vorrei consigliare a tutti gli italiani, portoghesi, europei la lettura del libro Ernst Junger, un altro destino europeo di Dominique Venner, che in Italia stranamente è stato tradotto con il titolo Ernst Junger, un altro destino tedesco. Va bene, la lunga e ricca vita di Junger, di cui ha lasciato il testimone, è una luce che illumina il nostro percorso nella stessa misura in cui noi cresciamo. E il primo libro, Nelle tempeste d'acciaio, è stato pubblicato quando l'autore aveva 25 anni e racconta la sua esperienza nella Prima Guerra Mondiale. Ma Junger ci ha lasciato all'età di 102 anni e non ha mai smesso di scrivere, fortunatamente per noi. La relazione di Junger con il Portogallo è avvenuta in età avanzata, ma allo stesso tempo è interessante e poco conosciuta persino ai portoghesi.
Quindi ne approfittiamo adesso per fare una pausa musicale e ci ascoltiamo un pezzo degli Janua, L'Anarca. A tra poco.
Le campane, la nota più mesta e straziata, la suonassero in morte d'un cane, travolto sulla strada. Non dico che mi ricredere sul conto d'ogni vostro campanile, ma da cane solo al mondo ove sprolò potrei sentire. Invece i rintocchi ferali che esortano i popoli al lutto sono dati a signori speciali a cui dicono dovremmo tutto. E le distese sonore più sguaiate, sempre un po' ferragostane, siano senz'altro riservate alle nozze più mondane. C'è lega che faccia un fragore che possa raggiungermi nel cuore del bosco, neppure se fosse percossa per ore scalzerebbe la voce che domina il posto. La voce del bosco è un immane me stesso che arbitro solo del bene e del male, e la sola legge tagliatami addosso è scritta nel codice della mia morale. Gli amori spiacente lo stesso, ma questa mia autocoscienza sono loro a insidiarla più spesso. Ma non di meno mi riesce naturale dar ognuno il suo dovuto e accresciuto ritornare il rispetto ricevuto. Tolleranza non è solo uno sfiato, specie verso le altrui debolezze, e mai dall'alto in basso guardato, pur chi meritava disprezzo. E non ho mai ingigantito nullità, né sminuito altrui grandezze, possa essere dannato se tradisco una promessa. Vengo alla larga da arrampicatori dagli intriganti e da tutti i vigliacchi, da chi screditando guadagna favori. Vado soltanto a pararne gli attacchi, non voglio umiliarmi, strisciare o viaggiare, sebbene l'indotto sia cosa evidente. Mi piace discutere, ma non litigare, preferisco il chiarire al dogma spiovente. Se sono impeccabile in ogni dovere, è solo perché tengo a sentirmi nel giusto. Tuttavia non corteggio e non servo il potere, non concedergli nulla il mio minimo gusto. E se il potere spettacolo dona, non mi vedrete tra i suoi spettatori. La sola campana che dentro risuona e per i cani chiamati si fuori.
Tornati in studio con Estremo Occidente, RBN Portugal. Come avete potuto ascoltare prima della pausa musicale, il tema di oggi è Ernst Jünger in Portogallo e ce ne parlerà Duarte Branquinho. Duarte, come prima domanda, per iniziare ad addentrarci nell'argomento principale del programma odierno, volevo chiederti: come hai conosciuto le opere di Jünger? Come ti sei avvicinato a questo grande scrittore e pensatore tedesco e europeo?
Guarda, il primo libro di Jünger che ho letto è stato Sulle scogliere di marmo. Quando ho iniziato a frequentare l'università e ne rimase meravigliato dallo stile, dalla qualità letteraria e dal mistero. È stato il mistero che mi ha colpito particolarmente. Le allegorie di Jünger sono molto forti. È stato un autore che mi ha accompagnato durante la mia vita, è un autore che matura nella stessa misura in cui noi maturiamo, e questo è molto importante. Importante per la nostra riflessione e per la costruzione della nostra cittadella interiore, come disse l'imperatore Marco Aurelio. Ma fortunatamente ho avuto l'onore di conoscere e diventare amico del giornalista e storico portoghese Roberto de Moraes, che mi ha fatto conoscere Jünger e che ci ha lasciato 10 anni fa.
Proprio a questo proposito, conoscendo insomma precedentemente già la tua amicizia con il giornalista e storico Roberto Moraes, potresti descriverci in maniera più approfondita chi era Roberto de Moraes e cosa rappresentava nell'universo jungeriano in Portogallo, ma non solo?
Sì, lui è stato l'unico giornalista portoghese che è riuscito a intervistare Jünger e a visitarlo nella sua casa nella Foresta Nera. A visitarlo varie volte. Ha mantenuto una corrispondenza regolare con Jünger, ha tradotto parte della sua opera, oltre che aver curato anche la revisione di svariate traduzioni. È stato uno dei grandi fautori della divulgazione delle opere e del pensiero di Jünger in Portogallo. Roberto de Moraes andò a Wilflingen in visita da Jünger per 3 volte. La prima visita avvenne nel 73 e diede origine a un articolo pubblicato nella rivista Vida Mundial nel 76, intitolata Ernst Jünger, il mago della foresta nera. L'intervista, fatta nella seconda visita nel 78, fu pubblicata nella rivista francese della Nouvelle Droite, chiamata Nouvelle École, dal 79. Subordinato al tema l'idea nominalista, e con il titolo Rencontre avec Jünger, un témoignage, e che è stata registrata da Jünger nel suo diario, nel quale cita la visita de Moraes, e infine l'ultima visita avvenne il 24 febbraio del 84, quando Jünger aveva 89 anni.
Adesso, prima di continuare con altre curiosità e capire qual è la relazione di Jünger con il Portogallo, facciamo un'altra pausa musicale e ci ascoltiamo Sept Mares di Settima Legion.
Oh,
sempre qui con Estremo Occidente, RBN Portugal, e Ernst Jünger in Portogallo con Duarte Branchini. Abbiamo visto più o meno, Duarte, come ti sei avvicinato e hai conosciuto le opere di Ernst Jünger e insomma questa figura di Roberto de Moraes molto importante per la divulgazione degli scritti jungeriani. Per entrare maggiormente nel tema, volevo chiederti quando avvenne la prima visita di Jünger in Portogallo.
Guido, Jünger è stato per la prima volta in Portogallo nel 1936, quando passò dalle Azzorre per recarsi in Brasile. Il viaggio è raccontato in Traversata Atlantica, un libro che è stato tradotto in italiano, in francese, ma curiosamente non in portoghese. Verso la fine di ottobre del 1936, il nave in cui era imbarcato rimase ormeggiata due giorni nell'isola di São Miguel. E Jünger ne approfittò per passeggiare e ammirare la flora locale, i rettili, e ovviamente catturò alcune coleotteri in una delle sue battute di caccia sottile. Visitò anche la spiaggia per fare una nuotata e annotò che la sabbia di quella isola è fatta di lava polverizzata di un colore nero come il carbone. Lì vide anche la carcassa di un vaporetto inglese che venne affondato da un sottomarino tedesco durante la Prima Guerra Mondiale. E ricordò questo episodio perché vi perirono alcuni bambini che stavano in spiaggia. Sulle Azzorre, Jünger disse che questo longinico arcipelago mi sembrava un emblema della nostra situazione, una catena di vulcani che si elevano nel confine dell'Europa, nel mezzo di infinite solitudini. Nel viaggio di ritorno passò nuovamente dalle isole portoghese di Capo Verde e scrisse una frase che descriveva molto bene la visione del futuro di queste zone. Avrei visitato di buon grado una di queste isole che ancora non sono incluse nel traffico turistico.
E adesso facciamo nuovamente una pausa musicale e ascoltiamo un pezzo dei Madre Deus, Ao Longe o Mar. A tra poco.
Thank you.
Torniamo in compagnia di Estremo Occidente, Airbnb Portugal, con Guido Bruno e Duarte Branchigno. Abbiamo appena scoperto qual è stata la prima visita di Juncker in Portogallo ed è avvenuta con la prima visita nelle Azzorre. Adesso però, Duarte, vorrei chiederti se Juncker è stato mai a Lisbona e, insomma, com'è che è avvenuto questo incontro con la capitale portoghese?
Sì, è stato, ma solo 30 anni dopo. Nell'ottobre del 66, Juncker trascorre alcuni giorni a Lisbona e il racconto di questa visita è stato pubblicato nel Il Contemplatore Solitario, che è una collezione di diversi scritti jungeriani. È un libro che, come Traversata Atlantica, non è stato tradotto in italiano e in francese, ma non è stato tradotto in portoghese. Juncker visitò il centro di Lisbona e considera la piazza do Comércio uno dei grandi foyer del teatro europeo, edificata dopo il terremoto del 1755. Dicendo che le catastrofi danno spazio agli architetti per realizzare grandi opere. Allo stesso tempo lamentava il fatto che la piazza fosse utilizzata come parcheggio per le automobili, dando l'impressione di una grande garage. Fortunatamente oggi non ci sono più automobili parcheggiate nella Praça do Comércio e quando alcuni anni fa la Camera Municipal ha preso questa decisione, mi ricordai del commento di Juncker. Juncker paragonava Lisbona a un balcone sull'Atlantico, dove il vento soffia più vivo e più fresco che sul Mediterraneo, e ricordava che da qui partirono le grandi navigazioni, dicendo che lo stesso Colombo, il genovese, poteva salpare solo da un porto atlantico. Passeggiando per la città con la sua seconda moglie, Liselotte, ricordava che Lisbona, come Roma, è stata costruita su 7 coli. Rimase molto impressionato con la cattedrale di Lisbona e la sua solidità. E visitò anche il castello di San Jorge, il mosteiro di Geronimo e la torre di Belém.
Quindi in sostanza la visita di Juncker è prettamente culturale, rimane molto impressionato dalle principali attrazioni della capitale. Come prosegue? Ci sono altri aneddoti a riguardo? Lui poi tornerà nuovamente in Portogallo?
Sì, si reca presso le principali attrazioni della capitale, ma con una sorpresa. Mentre aspetta l'accettazione del visto per l'Angola, decide di passeggiare per la capitale e scopre un edificio che gli sembra un palazzo e ne cattura la sua attenzione. Si tratta del Museo Nazionale di Arte Antica, che Juncker visita con molta attenzione. Annota che sperava di trovare una scuola di pittura portoghese come le scuole veneziana, fiorentina o spagnola, ma effettivamente non esiste con le stesse caratteristiche. Al di là di aver visto molte opere di pittore portoghese in maggioranza anonima e uno studio con i suoi disegni, vi fu un'opera che lo colpì particolarmente, il Polittico di San Vicente, di Nuno Gonçalves, che Juncker considera un fisionomista di prim'ordine, che potrebbe essere definito come il Dürer portoghese, con il merito di una originalità propria paragonabile a quella della generazione precedente. Apprezzò anche la ricca collezione di opere dei pittori europei, in particolare la tentazione di Sant'Antonio di Bosch. Dopo, nel giugno dell'83, Juncker ritorna in Portogallo e lascia lascia alcune annotazioni sul suo diario e sarà la sua ultima visita in Portogallo.
Adesso facciamo un'altra pausa musicale prima di avviarci verso le conclusioni. È proprio per la curiosa somiglianza tra Roma e Lisbona riguardo ai Sette Colli, ci ascoltiamo una canzone degli Orchestrada che si intitola proprio Sette Collines. A tra poco.
Sete colinas, sete bairros de Lisboa, sete poemas de rima nos olhos de uma pessoa. És a cidade mais linda que tem o mar. Tens a rua da saudade que guardas no teu olhar. Tens Madragoa e Alfama, um castelo de saudade que guardas na tua cama desde a tua mocidade. Lisboa da moraria do bairro Alto Velhinho, é no Jardim da Alegria a praça do nosso hino. E ficas tão engraçada com a graça lá no alto, veste-se a engomada para vir à baixa num salto. E a Rua Augusta emoldurando um navio atravessa Santa Justa para vir beijar o rio.
Bentornati ancora con Ernst Jünger in Portogallo. Questo è Estremo Occidente, RBN Portugal. Duarte, ce l'avamo lasciati parlando dell'esperienza lisboeta di Jünger. Adesso però vorrei chiederti anche una di la domanda principale che ci siamo posti per parlare di questo programma, ovvero quali sono le opere di Jünger che sono state tradotte in portoghese e qual è la sua influenza a livello letterario in Portogallo?
L'opera di Jünger è molto stessa e mancano molte traduzioni, ma ci sono perlomeno alcune versioni in portoghese che permettono di conoscere l'autore. Il primo libro che è stato tradotto in portoghese è stato Sulle scogliere di marmo, in una edizione del 73, una edizione portoghese. Dopo è stata pubblicata un'altra traduzione in Portogallo e recentemente un'altra in Brasile. In Portogallo sono stati pubblicati alcuni testi fondamentali come L'operaio, Il trattato del ribelle, Oimsvill e altre opere come Avvicinamenti, droghe e debresa, un incontro pericoloso, Il problema di Aladino, un libro molto speciale, La battaglia come esperienza interiore, ma anche Il cuore avventuroso, un bello libro. In Brasile ci sono meno traduzioni, ma bisogna sottolineare quello di Nelle tempeste di acciaio e Eliopolis, ancora oggi inedite in Portogallo. Quanto all'influenza di Jünger e delle sue opere in Portogallo non è molto rilevante e ancora oggi è un autore poco conosciuto. Al di là di Roberto de Moraes, anche Nuno Rougeiro ha contribuito alla divulgazione delle opere di Jünger in Portogallo con la pubblicazione di articoli nella rivista della nuova destra portoghese Futuro Presente, ma anche con la prefazione del libro L'operaio, Dominio e Forma, e con una breve biografia di Jünger intitolata L'importanza di chiamarsi Ernst. Dal punto di vista accademico, bisogna sottolineare il lavoro svolto da Alexandre Franco de Sá, che è professore di filosofia dell'Università di Coimbra e che ha tradotto il libro L'operaio e ha pubblicato anche vari articoli accademici su Jünger.
Quindi, in sostanza, ci sono state alcune figure di tipo Alexandre Franco de Sá, Nuno Rougeiro, Roberto de Moraes, che hanno fatto alcune traduzioni delle principali opere di Jünger, anche se, come hai detto tu, non c'è una grande influenza nell'ambiente, diciamo, letterario, di area, diciamo così. Adesso invece vorrei farti una domanda, magari un po' scontata: se tu consideri, se noi possiamo considerare Jünger come una guida nei giorni nostri, e soprattutto il perché poterlo considerare così, come una guida, un esempio.
Guido, lo sai, considero Jünger come un punto di riferimento più che come una guida. Cose che non mi sembra che lui abbia mai desiderato essere. C'è una frase di Jünger con la quale mi identifico totalmente. Di anno in anno ho sopportato anche la sofferenza che Hölderlin ha attribuito a Iperionte. Il sentimento di essere un straniero nella propria patria. Nel suo articolo pubblicato nella rivista francese Nouvelle École, il mio amico Roberto de Moraes descrive Jünger come una sintesi elaborata di un uomo di azione e di uomo di pensiero. concordo con questa descrizione e vedo in questo modo di essere un esempio. Nelle conclusioni di questo articolo, Moraes disse che rimase con la sensazione che Junger, quell'uomo solo, figura isolata, non lascerà discepoli, e che era forse per questo motivo che il suo insegnamento sarà ancora di più eccezionalmente fecondo.
Quindi ci lasciamo con queste bellissime parole di Roberto de Moraes. Credo che non mi sia rimasto altro che ringraziarti, Duarte. Grazie ancora per essere stato qui.
Grazie a te, Guido, molto obrigado. E un saluto a tutti i camerati in nostra grande patria, l'Europa.
Proprio a questo proposito, con il saluto di Duarte, ascoltiamo una canzone degli In Memoriam, Europa.
Yeah.